Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato? Quali dischi avrà comprato? Sono Pier Giorgio Pardo e stai ascoltando Discoteca d'autore, documentario prodotto da Radio Popolare. In questo ottavo episodio ci occupiamo di una autrice importante che ha avuto un ruolo fondamentale nella cultura del nostro Novecento, ovvero Fernanda Pivano. Rispetto a Italo Calvino, di cui abbiamo parlato in uno degli episodi precedenti, ci sono fili rossi che ci aiutano a costruire una narrazione comune fra i nostri personaggi. Intanto la fanciullezza ligure, seguita poi da un trasferimento a Torino. Fernanda Pivano era nata a Genova, invece Calvino era vissuto a Sanremo, nonostante i natali cubani, ed era nata nel 1917, però poi si era trasferita a Torino con la famiglia ed era a lungo vissuta lì. La sua Torino è la Torino degli anni 30, quindi una città di industria, però anche una città di ingiustizie sociali, di condizioni dure per i lavoratori, che covava, anche per questa ragione, uno dei grandi laboratori intellettuali dell'antifascismo italiano. Tra le figure che lavorano e gravitano lì ci sono Ginsburg, Massimo Mila, Norberto Bobbio e Cesare Pavese. All'ombra di questa generazione di intellettuali va maturando quella successiva, quella che poi abbiamo incontrato con il Cantacronache, generazione di cui è coeva Fernanda Pivano. Quindi sotto la superficie ordinata della città Littoria esiste questa rete di insegnanti, editori, scrittori, studenti, come era d'altra parte la Pivano all'epoca, che continuano a leggere libri proibiti, a discutere di libertà e a guardare sia verso l'Europa sia verso l'America. In questo ambiente Fernanda Pivano incontra una persona che è destinata a cambiarle la vita, ovvero Cesare Pavese. Anche Pavese è un nesso tra Fernanda Pivano e Italo Calvino. È una cosa che non si sa, non si sottolinea troppo, perché in realtà Pavese e Calvino, pur gravitando nello stesso ambiente, sembrano due intellettuali lontani tra di loro, ma non è così. Fino al picco emotivo coinciso con la morte dell'autore della Luna e Falò, Calvino tradusse Last Blues to be Read Someday, che è il titolo dell'ultima poesia scritta da Cesare Pavese proprio l'11 aprile 1950, poco prima di togliersi la vita, e fu Calvino a curarne la pubblicazione postuma all'interno del corpus delle opere complete di Pavese, pubblicato dopo la sua morte. Quindi nel nostro racconto ha fatto il suo ingresso la cultura americana, perché l'ha fatto con un blues e perché Pavese era un americanista. La cultura americana alla quale guarda Fernanda Pivano è quella successiva a quella che abbiamo visto con Dorothy Parker. È la declinazione anni 50, agli albori del beat, quando, come Fernanda Pivano ha scritto, Charlie Parker stava iniziando non solo un nuovo tipo di jazz, ma anche un tipo di vita. Scrive Fernanda Pivano: diventò l'eroe del secondo dopoguerra, come Fitzgerald era diventato l'eroe del primo. Evidente che nella discoteca di Fernanda Pivano dobbiamo sicuramente annoverare i dischi di Charlie Parker. Scrive ancora Fernanda: Parker inventò tutto, il modo di vestirsi, il modo di parlare, il modo di drogarsi, il modo di non curarsi del denaro, il modo di rivoltarsi alle norme igieniche, economiche e morali che, cristallizzate nel conformismo, dominavano la vita quotidiana d'America. Pivano conobbe Pavese fra i banchi di scuola al liceo classico Massimo D'Azeglio, che era la scuola in cui avevano insegnato Augusto Monti e altri maestri dell'antifascismo torinese. Pavese era un supplente e un giorno, durante questo rapporto di insegnamento-apprendimento, come si dice, le mette in mano un libro ed è l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Per Pivano è una rivelazione. In quelle poesie parlano i morti di un piccolo cimitero americano, quindi non parlano degli eroi, ma parlano delle persone, e ognuna di queste persone possiede una voce diversa. In realtà l'antologia di Spoon River è un libro che proprio per questo dava molto fastidio tanto alla cultura americana più conservatrice quanto al regime fascista. È un libro la cui fama comincia in un periodo lontano da quello della pubblicazione, che risale comunque ai primi 20 anni del Novecento. Dicevo che ognuno di questi personaggi possiede una voce diversa, e per quella studentessa liceale di allora, ma lo è credo per ognuno di noi quando ci riapprocciamo alla lettura di un capolavoro come questo, fu uno shock in senso positivo, però fu anche spiazzante. In una Italia come era quella, che era dominata dalla retorica fascista, che era una retorica non della persona ma dell'individuo in quanto crogiolo di pulsioni egoriferite e aggressive di sopraffazione, quelle voci di morti furono qualcosa di radicalmente nuovo. Quindi Fernanda traduce il libro proprio per un esercizio personale, per un piacere personale. Traduce il libro in modo ispirato e fa leggere a Pavese questa traduzione. Lui intuisce subito il valore e il talento della sua allieva, e in quella ragazza curiosa, appassionata di letteratura e di lingue, intravede una mediatrice straordinaria di cultura americana in Italia, quello che poi lui stesso stava facendo, ma soprattutto intravede in lei il possibile amore per i risvolti più disallineati della cultura americana, gli stessi, per intenderci, che Calvino e in altro modo Pasolini avevano trovato in un Orson Welles, ad esempio, giusto per trovare una frequentazione comune che semplifichi questo gioco delle affinità che a noi piace, che ci aiuta anche ad inquadrare il contesto di una Italia in cui antifascismo, anticapitalismo e progressismo sono stati una esperienza emblematica di cui lo statuto morale e intellettuale è indiscutibile e deve rimanere ancora oggi indiscutibile, oggi e per sempre. Fra Pavese e Fernanda Pivano nasce un rapporto intellettuale intensissimo che sarà destinato a continuare negli anni, e uno dei frutti di questo sodalizio intellettuale è proprio la pubblicazione per Einaudi nel 1943, quindi si era nel pieno ancora dell'epoca fascista, dell'antologia tradotta da Fernanda.
Mai più mi chinai nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne ed il vino, non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte ma due guardie bigotte, mi cercarono l'anima a forza di botte, perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte in 21 stagioni. Cercarono l'anima a forza di botte, esse furon due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato, ci costringe a sognare in un giardino incantato. Ci costringe a sognare in un giardino incantato. Se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire, dove Herman bruciato in miniera, dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa e l'altro che uscì già morto di galera, e cosa ne sarà di Charlie che cadde mentre lavorava e dal ponte volò, volò sulla strada. Sulla collina, dove sono Ella e Cat, morte entrambe per errore, una di aborto, l'altra d'amore, e Maggie uccisi in un bordello dalle carezze d'un animale, Edith consumata da uno strano male, e Lizzie che inseguì la vita lontano e dall'Inghilterra fu riportata in questo palmo di terra. Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Dove sono i generali che si fregiarono nelle battaglie con cimiteri di croci sul petto. Dove i figli della guerra, partiti per un ideale, per una truffa, per un amore finito male, hanno rimandato a casa le loro spoglie nelle bandiere legate strette perché sembrassero intere. Dove Jones il suonatore che fu sorpreso dai suoi 90 anni e con la vita avrebbe ancora giocato. Lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero, non al denaro, non all'amore, né al cielo. Lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore? Altri vedevano siccità, a me ricordava la gonna di Jen in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà l'ho vista dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco. E la gente lo sa che sai suonare. Suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare. Finì con i campi alle ortiche, finì con un flauto spezzato e un ridere rauco e ricordi tanti e nemmeno un rimpianto.
Mm-hmm.
dare un'idea di come fosse il clima politico, culturale e sociale all'epoca in Italia, vi diciamo solamente che l'antologia di Spoon River fu pubblicata per la prima volta con un titolo variato. Si intitolava Antologia di Sun River, in modo tale da sembrare un'opera agiografica. L'inganno venne scoperto, alla casa editrice fu imposto il commissariamento, quindi ci furono dei problemi immediati, ne furono gli unici. Tra i libri che Pavese le aveva fatto conoscere c'era anche Addio alle armi. Anche in questo caso Fernanda Pivano ne curò una traduzione clandestina, in conseguenza della quale le SS si presentarono a casa sua e arrestarono il fratello, nel senso che per un malinteso il contratto editoriale era intestato a nome Fernando Pivano. Lei, sia per scagionare il fratello, sia perché comunque la proprietà intellettuale è sacra, si presentò lì dall'SS per chiarire il malinteso e soprattutto per rivendicare la traduzione. La interrogarono per delle ore intere e alla fine la rilasciarono con dei capi di accusa, ai quali comunque riuscì a sfuggire dialetticamente, di offesa e diffamazione delle forze militari e di antimilitarismo. Comunque sono fatti che porteranno fortuna a Fernanda, in quanto Hemingway, venuto a conoscenza di tutta questa disavventura, la volle conoscere e venne in Italia. Si incontrarono a Cortina nel 1948 e leggenda vuole che le prime parole che Hemingway le disse furono "Tell me about the Nazi", dimmi dei nazisti, parole con cui nacque anche in questo caso una grande amicizia. Anche di Hemingway Pivano fu una traduttrice. A proposito di Hemingway, c'è da menzionare qua una grande intuizione che ha Fernanda Pivano, che è tra le righe di un suo libro, Beat Hippie e Hippie, dall'underground alla controcultura, che fu pubblicato in prima edizione in Italia da Arcan Editrice, in cui fa una sorta di rassegna del beat, del passaggio dagli anni 50 agli anni 60 in America, quindi fa una sorta di grande ricostruzione del beat, preziosa per conoscere il movimento sia da un punto di vista letterario sia anche da un punto di vista musicale. Letterata antropologa, musicologa che coglieva la complessità di una realtà che prima di essere artistica era di movimento. La sua grande intuizione, secondo noi, è che a un certo punto lei ricollega la nascita di una controcultura americana al proibizionismo. Nel momento in cui passa l'emendamento numero 18 che impone il proibizionismo, inizia a nascere una cultura contraria alla proibizione, e questa è un'anima sotterranea d'America che ci sarà sempre e che reagirà sempre alle imposizioni della guerra, alle imposizioni contro le droghe leggere, alle imposizioni dei ritmi e dei riti del capitalismo, del nucleare. Diciamo che c'è una matrice e sta proprio in quella prima stagione di proibizionismo, per cui traducendo in proverbi, se il vino fa buon sangue, i superalcolici, quando proibiti, fanno buona controcultura. L'amicizia con Hemingway fu fruttuosa, nel senso che accreditò alla Pivano un buon supporto da parte delle istituzioni culturali americane, che intervennero a suo favore anche con i loro fondi. I suoi viaggi dall'Italia all'America, da lì in poi, saranno finanziati. Questo è molto importante perché diventa una testimone di prima mano di una serie di eventi che succedono negli Stati Uniti. E da lì, comunque, Fernanda Pivano diventa una viaggiatrice multiforme dalle mille destinazioni. Intanto nel 1950 Pavese si suicida, per lei è un trauma enorme, mitigato da un fatto positivo nella sua vita sentimentale. Aveva nel frattempo conosciuto Ettore Sozzas, che Fernanda Pivano sposò un anno prima della morte di Pavese, nel 1949. Ettore Sozzas sarebbe divenuto uno dei più importanti architetti e designer italiani del Novecento, ancora prima di fondare negli anni Ottanta il gruppo Memphis. E quando Fernanda lo conosce, è un giovane intellettuale irrequieto, curioso, innamorato dell'arte contemporanea, della cultura internazionale, un uomo complicato che come tale a Fernanda piaceva tantissimo. Viaggiarono anche insieme, frequentarono artisti, scrittori, musicisti e comprarono dischi. Tra i nomi che Fernanda Pivano stessa cita della sua formazione di quel periodo c'erano Maderna, Berio, Ghedini, Schoenberg, John Cage, ma c'era anche Modugno. Citiamo quello che Fernanda Pivano stessa scrive: alle indimenticabili lezioni di Giorgio Federico Ghedini diceva che Modugno era il più grande genio musicale vissuto in Italia dopo la guerra e che i giovani facevano benissimo a imparare a memoria i suoi versi.
Thank you.
Abbiamo ascoltato un movimento dallo studio da concerto per chitarra solista di Giorgio Federico Ghedini, poi Piove di Modugno, tanto l'aveva evocato lui, e infine un movimento dal quartetto per quattro percussioni di John Cage. Era il mondo di Fernanda Pivano, che era così, diciamo così, variegato. Alle spalle aveva comunque gli studi al conservatorio, poi tutte le frequentazioni italiane, quindi anche Berio, eccetera, eccetera. E poi vero centro di tutto, inizio di tutto, era, come abbiamo visto, la sua capacità di fare da mediazione tra la provinciale cultura italiana, ma con vocazione internazionale nelle sue frange più evolute, e quella americana nei suoi risvolti più underground e controculturali. Da un lato ci sono le sue doti di traduttrice innegabili, e poi ci sono le sue doti di scopritrice di scene, talenti, situazioni e di intervistatrice, perché fonda un genere di intervista, quella per cui un personaggio famoso viene raccontato attraverso la sua umanità, quindi il carattere, le paure, le passioni e anche aspetti più quotidiani e materiali. Cosa mangia uno scrittore? Cosa beve? Cosa ascolta? In fondo anche noi stiamo facendo qui la stessa cosa. Chi ama? Prende delle droghe? E perché? Come parla quando non scrive? Viaggia? E dove va? Questo è altro, il tutto senza sembrare impicciona e senza dare la sensazione al lettore che quella domanda non se la stia facendo lui per primo. Allen Ginsberg, Jacques Kerouac, scrittori beat in generale, sono il clou della prima esplorazione culturale di Fernanda Pivano, ma fra loro c'è anche una delle fondamentali figure di raccordo tra l'epoca beat e l'epoca hippie, figura di poeta, pacifista, attivista, fondatore della cosiddetta poesia investigativa. Aveva anche una libreria nel Lower East Side, la Peace Eye Bookstore, che fu anche teatro di retate della polizia, con le solite accuse di oscenità, dalle quali poi fu assolto con l'aiuto di Ferlinghetti e degli attivisti della ACLU, Unione Americana per le Libertà Civili. Ma soprattutto ebbe un gruppo, il cui primo disco sicuramente non manca nella discoteca di Fernanda Pivano. Lui si chiama Ed Sanders, è il gruppo un po' proto-punk, un po' folk, un po' psichedelico, sono i The Fugs.
A bottle and I started drinking wine. I thought pretty soon I'd be feeling fine, but I couldn't get high. Couldn't get high. Found a bottle and I whipped out my pipe and I stuffed it full of grass and I gave myself a light.
Primo album dei Fugs è del 1965 e risale allo stesso periodo questa scena che vi leggo, in cui Fernanda Pivano chiarisce bene il suo rapporto con Bob Dylan. Qualche settimana fa, nel dicembre 1965, mi capitò di incontrare a San Francisco Bob Dylan, il poeta, compositore, cantante che in questo momento detiene il primato del successo nei jukebox e anche, stranamente, nei circoli intellettuali dell'avanguardia americana. Era lì per un concerto e mentre pranzavamo in un ristorante giapponese con Allen Ginsberg e altri amici, discuteva una manifestazione pacifista. Il recente atteggiamento di intransigenza razziale assunto dal poeta nero Leroy Jones e l'ultima edizione delle opere di Dylan Thomas. Sono argomenti insoliti per un bestseller da jukebox. E infatti Bob Dylan, questo nuovo eroe 24enne dallo sconfinato pubblico americano, rappresenta una davvero insolita mescolanza di stili e di idee. È considerato un compositore di canzoni folk, ma in realtà le sue ballate si svolgono nei ritmi del rock and roll. Le canta accompagnandosi alla chitarra, ma la chitarra si alterna spesso all'armonica e al pianoforte, tutti ampliati con mezzi elettrici secondo le tecniche del rock and roll. Le sue poesie sono spesso successioni di strofe senza ritornello, come vuole la tradizione popolare, ma non parlano mai d'amore e di idilli secondo gli schemi consueti e svolgono invece i temi cari ai giovani, i giovani di adesso e quelli che sono stati giovani nel secondo dopoguerra, l'orrore per la violenza, la solitudine, la disperazione, l'ingiustizia, il sopruso, l'incomunicabilità, in una parola, la condizione umana di questo nostro mondo nucleare. È il mondo che venne denunciato nell'immediato dopoguerra dai poeti e scrittori definiti poi beat e sommersi in una pubblicità così antiproducente da sembrare premeditata. Il mondo rappresentato nel cinema da attori come John Montgomery, con la sua introversione solitaria, o come James Dean, con le sue inquietudini senza speranza, o come Marlon Brando, coi suoi furori mal contenuti. Le ironie che hanno accolto a suo tempo queste espressioni rivelative di una crisi diffusa in una larga minoranza di giovani si chiariscono ora nella prospettiva storica come ironie troppo facili. L'inquietudine c'era e c'è tuttora perché le condizioni che la provocavano non sono mutate. E pare che il messaggio di Ginsberg, soffocato a suo tempo col pretesto della censura, esploda ora attraverso la voce nasale un po' roca di questo menestrello 24enne che ha usato l'antica scaltrezza di evitare nelle sue poesie le parole censurabili.
John is in a basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government. The man in a trench coat badge out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal.
don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.
A parte l'idea di questa scena di un locale di San Francisco con Fernanda Pivano che cena con Bob Dylan e Allen Ginsberg assieme, e il pensiero che la sua copia di Bringing It All Back Home, che conteneva Subterranean Homesick Blues che abbiamo ascoltato, magari gliel'ha regalata lui, o forse conoscendolo no. Però insomma, lo ascoltava avendolo frequentato, avendo frequentato tutti gli altri intellettuali del giro, da Jacques Kerouac ad Allen Ginsberg a Ferlinghetti, eccetera. Ma credo che li conquistasse la semplice bellezza del modo con cui sapeva leggere il loro mondo, e che in queste altre parole che riguardano sempre Bob Dylan, in cui tra l'altro la critica musicale, perché qui è questo anche, sembra aver capito che non c'è una distanza reale tra il Bob Dylan della prima maniera e il Bob Dylan della seconda, che Bob Dylan non è mai stato folk nel vero senso del termine. Infatti dice: il suo mondo non è quello tradizionale della campagna, ma quello moderno dei grossi agglomerati urbani, dove le tragedie non sono le siccità e i cattivi raccolti, ma i ghetti, la demolizione degli slums, la segregazione domiciliare. E il suo folk rock, come venne definita all'inizio la sua mescolanza folk rock and roll, comincia già ad essere chiamato nuke rock, dove nuke sta per nuclear, nucleare. Il suo messaggio di ribellione e di dissenso è rappresentativo di un'intera generazione, non soltanto di ascoltatori di dischi, ma anche di intellettuali, al punto che un referendum tra studenti universitari d'America lo ha designato come lo scrittore americano più interessante del nostro tempo. Il risultato di questo referendum è riuscito irritante ad alcuni, e ricominceranno forse le facili ironie, forse la pubblicità riuscirà a minimizzare questa voce, respingerla, contenerla nei limiti della musica leggera, ma il messaggio di Bob Dylan resterà, come sono restati i messaggi di rivolta, i gridi di denuncia di tutte le generazioni d'America, viene da dire anche quelle future, visto che l'intelligenza e la lungimiranza di queste parole ci sembrano attualissime ancora oggi.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Con altrettanto acume e altrettanta lucidità, da etnografa proprio, Fernanda Pivano riesce a cogliere la fase di passaggio dalla Swinging London alla Londra psichedelica, la Londra degli anni 70, del movimento underground, e si colloca proprio nel centro di gravità di questo passaggio, ovvero il negozio dei Beatles a Londra, a Baker Street, nel 1967, quindi fuori dai canali turistici della moda, negozio che si chiama La Mela. E guardate come descrive la scena. Chi si lascia andare in questo mondo immaginario e felice si ritrova nello stesso tempo in tutta la storia, ma ignorandone le inimicizie e le guerre, come se personaggi del Punjab, dell'Afghanistan, dell'Arabia, delle corti rinascimentali di tutti i paesi si fossero riuniti in una festa di amici nella Londra grigia della pioggia invernale, quando si è in questo negozio cui fa da soffitto una volta celeste illuminata insieme dalle stelle e dal sole, pare di essere in una scatola magica fuori del tempo e dello spazio, in una specie di grotta fiorita senza contorni. Dopodiché riesce nello stesso articolo a cogliere a che punto erano i Beatles in quel momento e parla del film Magical Mystery Tour come una delle ultime loro realizzazioni nel campo della musica leggera. E dice anche perché. Il loro Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, di cui si sono vendute 3 milioni di copie in America, nonostante sia stato definito arte d'avanguardia, si serve di un'orchestra e di 42 elementi, quasi tutti membri della Royal Philharmonic Orchestra, e mostra una profonda conoscenza non soltanto della musica indiana. Ricordiamo che George Harrison aveva portato Ravi Shankar in Italia, e Pivano va anche ad assistere a suo concerto, lo intervista, quindi anche da quel punto di vista era sul pezzo, ma insomma dice una profonda conoscenza non soltanto della musica indiana, ma soprattutto delle composizioni di John Cage e di Stockhausen.
For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Later Pablo Bank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. Performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. They've been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Thank you.
Nel prossimo episodio affronteremo e ci godremo anzi le gesta di Fernanda Pivano come critica musicale, ma dobbiamo prima terminare il suo romanzo di formazione, che chiude il cerchio delle derivazioni dirette dalla sua frequentazione della scena beat, vale a dire i Doors. Dei Doors, soprattutto poi anche di Jim Morrison, traccia un quadro che sta tra l'aneddotico e il commosso. Naturalmente rileva come un genio quale Jim Morrison non sia stato profondamente compreso dalla società del suo tempo, e forse anche il suo status di eroe della provocazione in musica non ne esauriva l'intera carica creativa e neanche quella umana. Voglio infatti leggervi delle parole molto belle che Pivano scrive su Jim Morrison. Dice: «Sono dominata da un senso di colpa perché in tutti questi anni non ho mai raccontato agli amici che grande poeta sia stato Jim Morrison». Eppure Jim voleva registrare le sue poesie, tenendole distinte dalle incisioni di musica dei Doors. Voleva essere un poeta, dimenticandosi di essere un cantante, e infatti nel 1969 aveva registrato una quarantina di minuti di poesia recitata. L'8 dicembre 1970, il suo 27esimo compleanno, aveva affittato il Village Recorders, uno studio nella West Los Angeles, e aveva registrato 2 ore di poesia. E mandava alle riviste poesie perché le pubblicassero, e venivano pubblicate. In realtà Jim si vedeva più come un poeta che come un cantante rock, e le sue canzoni nascevano per lo più come poesie. Quando si è pensato di fare un'antologia poetica di Jim, si sono trovati 26 taccuini e un migliaio di pagine di frammenti senza data. Poi cita dei versi di Jim. «Io schiudo l'ampio sorriso delle mie memorie. Io voglio ascoltare l'ultima poesia dell'ultimo poeta».
If you give this man a ride, so